Pace e gioia, fratelli e sorelle.
Hello.
Ah, ok, siete tutti lì. Ieri abbiamo cominciato questo cammino con questi pescatori che, come abbiamo ben spiegato ieri, erano fedeli, affaticati e delusi, ma nello stesso tempo erano aperti ad ascoltare la voce di Cristo che ha penetrato quella notte, una notte di morte, come abbiamo spiegato, anche può essere la nostra esperienza. Oggi continuiamo con che cosa è successo dopo che hanno preso il largo, gettato le reti nell'acqua profonda, che è l'amore di Dio per noi. Che cosa è successo dopo? Facciamo questo secondo cammino, seconda tappa con questi discepoli. La prima cosa, cioè sappiamo che è successo una grande pesca miracolosa, ma il primo frutto di questa pesca miracolosa, sapete qual era? Ascoltate, Luca 5,6. Così facendo catturarono una grande quantità di pesci, il primo frutto, e le loro reti rischiavano di strapparsi. Cioè quando hanno, per continuare usando questa metafora nel nostro cammino di fede, quando accogliamo genuinamente, crediamo nell'amore di Dio per noi, crediamo che genuinamente siamo amati da Lui, sperimentiamo l'amore di Cristo nella nostra vita, qualcosa strappa nel nostro cammino, come successe con questi reti. E sapete che cosa deve strapparsi nel nostro cammino, fratelli e sorelle? È l'uomo vecchio, l'uomo antico, Adamo e Eva, che vivono di noi. Un'altra parola è la concupiscenza, un'altra parola è l'attrazione che noi sentiamo per il male, l'attrazione che c'è per il male, per il peccato. Sapete, il peccato è molto attraente nel nostro cammino. Una volta un giovane mi ha detto: ma ogni cosa che mi piace, lui sapeva cosa diceva, è un peccato. Non è sempre così nella vita, ma alcune cose sono un po' così. Ma quando noi fratelli e sorelle, possiamo superare noi stessi, possiamo superare l'uomo antico in noi, non chiedendo la forza che il Signore ci dà, la forza che noi possiamo superare, possiamo spezzare il nostro io, spezzare il nostro egoismo. Il Signore non ci dà la forza così lo facciamo noi, no. Noi possiamo superare noi stessi, il peccato in noi, l'Adamo levo in noi, soltanto se rimaniamo nell'amore di Dio per noi. Cioè, in modo pratico, quando tu senti una tentazione forte nella tua vita, la prima cosa che devi dire e devi fare: Signore amami, Signore amami, Signore amami, dammi la grazia di credere che io sono amato. Sapete perché? Perché nella mia esperienza pastorale come sacerdote, in modo particolare con quelli che hanno combinato tanti guai nella vita, il peccato è cercare l'amore, la gioia, la pace nel luogo sbagliato. Chi pecca tante volte, il più grande peccato che facciamo, noi non vogliamo quel male. Vi do degli esempi. Uno entra in un adulterio, ma sta cercando l'amore. Uno prende la droga, ma sta cercando la gioia. Facciamo la guerra, cerchiamo la pace in fare la guerra. Pensiamo che quella è la soluzione. Se noi facciamo il peccato cercando il bene, sfortunatamente, questa è la nostra condizione, fratelli e sorelle. Cioè, il Signore sa le radici del peccato nella nostra vita. Quello che deve essere spezzato in noi, così saremo liberi, soltanto se saremo pieni del suo amore. Questo è il primo frutto. Paolo parla di questo, per esempio, quando parla dell'opera della carne, che devono essere strappati dal nostro cuore. Lui fa l'elenco, Galati 5, 19-21, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriacatezze, orge e cose del genere. Gesù ci ha chiesto di rinnegare noi stessi. E che cosa rinneghiamo? La nostra umanità bella? No! Queste cose nel nostro cuore. Ma ricordate sempre, possiamo superare queste realtà nel nostro cammino, che devono essere spezzati soltanto se crediamo, entriamo nell'amore di Dio per noi. Sapete perché voglio enfatizzare questo? Tante volte, e questo in modo particolare ai giovani li dico sempre, ma tutti noi, in alcune tentazioni che possiamo avere nella vita, la nostra lotta non è di non fare il peccato, ma di amare e lasciarsi amare. La nostra lotta spirituale non è contro il peccato. Il peccato non è al centro della nostra vita. La nostra lotta, quando abbiamo delle tentazioni forti, dobbiamo mettere al centro sempre l'amore di Dio, e così l'attrazione viene spezzata come queste reti. Poi il secondo frutto di questa pesca miracolosa, sapete qual era? Vicinanza. Luca 5:7. Allora fecero segno ai compagni che erano sulla barca di venire ad aiutarli. È molto interessante, quando questo piccolo gruppo fa un'esperienza forte dell'amore di Dio, istintivamente si avvicinano agli altri. Cioè, quando tu sei veramente e senti veramente, credi che sei amato, esci dal tuo isolamento e entri in comunione con l'altro. Sapete, fratelli e sorelle, chi non sa vivere da solo non sa vivere con gli altri, perché strumentalizza gli altri sempre, così l'altro può riempire il tuo vuoto. Chi non sa vivere da solo non sa vivere sanamente con l'altro, sia al matrimonio, sia in una comunità religiosa, sia un'altra relazione, amicizia, altrimenti sempre vogliamo usare l'altro che riempie il mio vuoto. Ma quando la nostra barca è piena, quando il nostro cuore è pieno con l'amore di Dio, possiamo essere vicini agli altri senza usarli. Questo è uno dei grandi problemi che abbiamo in questo mondo, nelle relazioni umane, che strumentalizziamo tante persone così possono riempire il mio vuoto. Qui, in questo episodio, al contrario, non sono vicino agli altri perché sono vuoto, perché sono pieno. Il più che sono pieno dell'amore di Dio, il più che posso entrare in relazioni che sono sani, in matrimonio, in amicizia, in comunità, nella società, nella comunità della Chiesa, con il mondo. Questa è la bellezza, quando il nostro cuore è veramente riempito. E sapete quanto bello questo? Perché nessuno ha comandato a questi di chiamare gli altri che erano nell'altra barca. E questa ci rivela qualcosa molto profonda sull'amore. L'amore, una volta ho meditato, ma Gesù ci ha dato un comandamento di amore, la Chiesa ci dà questo comandamento, anche la Bibbia, ma può essere l'amore, se può essere comandato? Cioè, l'amore intrinsecamente deve essere libero. Qualcuno può sforzarti, amami. Qualcuno può sforzare un altro di amarlo. Cioè, questo amore, nel concetto biblico, fratelli e sorelle, non è un comando per costrizione, ma per attrazione, un'esigenza dell'amore stesso che tu ami. Quando il tuo cuore è pieno di amore, tu non hai una scelta di non amare. L'unica scelta era di cogliere l'amore, ma quando è in te, tu ti avvicini agli altri, non puoi tenere quello che è in te. Per forza, lo stesso amore ti spinge a condividere questo con un altro. Questo è il secondo frutto. Quanto bello! Perché loro hanno sperimentato l'amore di Dio, questa pesca, adesso si avvicinano agli altri. Questa è la vera Chiesa in uscita, di cui parla Papa Francesco. Possiamo uscire fuori dalle nostre chiese, dalle nostre comunità, dalle nostre parrocchie, e andare nel mondo soltanto se siamo pieni, la nostra barca piena di quest'amore. Altrimenti rischiamo di uscire vuoti, e invece che siamo noi ad evangelizzare il mondo, è il mondo che ci cambia. Sono gli altri che ci cambiano, invece di essere noi a portare qualcosa di bello, positivo, che la persona Gesù che le possa cambiare. Poi il terzo frutto, che cosa succede? Quelle reti sono strappati, si avvicinano agli altri. La terza cosa è questa: essi vennero e riempirono entrambe le barche al punto di farle quasi affondare. C'è adesso l'altra barca che era vuota, l'altra barca su cui non è successo nessun miracolo, perché il miracolo è accaduto nell'altra barca, quella prima. Ma la seconda barca è piena come la prima. Non solo sono vicini, ma sono pieni con la stessa grazia che i primi hanno ricevuto. E questo quanto bello, fratelli e sorelle. Chi veramente sperimenta, entra nella profondità dell'amore di Dio, di Cristo per lui, non si avvicina soltanto agli altri, ma non lascia gli altri vuoti, sono riempiti con lo stesso amore che tu hai sperimentato. Una volta ho incontrato qualcuno e mi raccontava un po' come lui ha evangelizzato senza saperlo. Un amico è andato da lui, gli ha fatto questa affermazione soltanto: io voglio quello che tu hai. Questo è bello. Io voglio quello che tu c'hai. Il più grande certificato che qualcuno può darti come cristiano. Io voglio, non so che cosa c'hai, ma io voglio quello che tu hai. Tu c'hai qualcosa che a me manca. Il mio cuore che è ancora vuoto come questa barca, io voglio riempirlo con la stessa cosa che ha riempito il tuo cuore. Questo è l'amore di Dio. Quando una sola persona, non ci vogliono tante persone, una sola persona radicalmente crede e sperimenta questo amore, tante persone, nessuno si converte da solo nella vita. Nessuno sperimenta l'amore di Dio da solo, perché quando tu lo sperimenti, altri saranno trasformati intorno a te. Vedete questa comunità? Mi hanno parlato del padre fondatore, un sacerdote che ha fatto un'esperienza così forte dell'amore di Dio. Vedete tutto il frutto di questa comunità e voi che siete intorno, perché una persona sola ha sperimentato questo amore. E tu puoi essere questa persona, tu puoi essere vicino, tu puoi riempire il cuore di tanti altri se tu sei veramente aperto. Questa è la base, fratelli e sorelle, della comunità vera cristiana. La comunità cristiana è molto interessante, che negli Atti degli Apostoli abbiamo due descrizioni della comunità cristiana, Atti 2 e Atti 4. Ma molto interessante che cosa abbiamo prima della descrizione della comunità cristiana. In entrambi i capitoli, 2 e 4, prima c'è sempre una fusione dello Spirito Santo, che secondo Paolo Romani 5:5 è questo amore di Cristo versato nei nostri cuori. La comunità cristiana nasce non da una soluzione sociologica nel mondo, ma nasce da un'esperienza di un gruppo che si sente amato e poi riempie gli altri. La Chiesa, ogni volta che ha bisogno di essere rinnovata, come i tempi che stiamo vivendo oggigiorno, sapete, noi stiamo vivendo in un momento di un cambiamento paradigmatico. Cioè, le cose stanno cambiando da come erano. Non cambiano un cambiamento facile, semplice, qualche trucco. No, sta cambiando tutto, praticamente. Un nuovo modo di vivere, vedere le cose, eccetera. In questo contesto, sappiamo che il cristianesimo culturale sta morendo. C'è nessuno più cristiano perché è nato in una famiglia cristiana, perché è nato in un paese cristiano. E la Chiesa in questo contesto ha bisogno di essere rinata un'altra volta. Ma come lo facciamo questo? Cerchiamo di ritorniamo al passato? Cerchiamo di riprodurre quello che abbiamo fatto nel passato, siccome quello avrà lo stesso effetto? No, il rinnovamento non viene da queste dinamiche, fratelli e sorelle. Il rinnovamento che la Chiesa ha bisogno anche in questi giorni sono persone che sperimentano personalmente questo amore di Dio e con gioia lo trasmettono agli altri, così nessuno rimane da solo e vuoto. L'amore fraterno verso gli altri è il più grande mezzo di evangelizzare. Io voglio condividere con voi 7 aspetti di questo amore cristiano che troviamo nella parola, che almeno hanno toccato anche il mio cammino nella fede. Cioè, come noi possiamo riempire le barche vuote, i cuori vuoti degli altri. E sarò ispirato a far questo da alcune citazioni di San Paolo. Non parlerò sul famoso cantico dell'amore, perché tante volte abbiamo sentito queste cose, anche forse abbiamo letto, proclamato questa parola nel nostro matrimonio, eccetera. Ma mi baserò più sulla lettera ai Romani, perché nella lettera ai Romani, in modo particolare dal capitolo 12 in più, Paolo parla molto dell'amore cristiano. Tante volte non diamo spazio a questa lettura sull'amore cristiano che riempie il cuore dell'altro. Prendiamo alcune citazioni e cerchiamo di approfondirli. Prima, Romani 12:9. L'amore non sia ipocrita. Agape anapocritos nel greco. Interessante che questa è la prima volta nella lettera ai Romani che Paolo parla dell'amore agape, cioè il donare totalmente di noi stessi a costo del sacrificio verso un altro, l'amore totale, l'amore più grande che uno può avere. La prima volta in tutta questa lettera composta di 16 capitoli, la prima volta che parla dell'agape verso il fratello è adesso, Romani 12. Interessante, non comincia con questo. La prima volta che parla dell'amore di Dio come agape è Romani capitolo 5. Perché lui prima descrive l'amore senza mai far referenza alla parola amore, nei primi 4 capitoli, poi ci dice questo che Cristo ha fatto per noi è l'amore suo per noi, poi fa un intero percorso come vivere in Cristo e poi comincia a dirci come noi possiamo adesso amare gli altri. E la prima cosa che dice è che l'amore non deve essere ipocrita, questo agape. Chi è l'ipocrita? L'ipocrita nel contesto della lettera di Paolo, che scrive nel greco, l'ipocrita è un attore su un palco. L'ipocrita è qualcuno che agisce non dalla sua identità, ma mette una maschera di essere un'altra persona. L'ipocrita era un attore, cioè non era una cosa dispregiativa come la usiamo noi. L'ipocrita era un attore su un palcoscenico. Allora Paolo, quando dice l'amore non sia un'ipocrisia, sta dicendo quando amate agite dalla vostra vera identità, da chi siete. Presto la prima, come dobbiamo interpretare questa parola? Dobbiamo agire dalla nostra identità cristiana. E per noi questo è molto importante, perché dobbiamo porci una domanda: chi è il cristiano? Altrimenti, se il mio amore non viene dalla mia identità cristiana, il mio amore è un amore ipocrita in quel senso. Sto amando da un'altra identità, ma non dall'identità cristiana. Se vi dico qual è la vostra immagine di un cristiano, quale sarebbe la vostra immagine? Rispondete nel vostro cuore. Io vi dico la mia immagine. Per me l'immagine più bella di che cosa significa essere cristiano è una donna incinta. Per me non c'è un'immagine più bella. Una donna incinta, avete capito bene? Una donna
incinta.
Sì. Perché? Perché una donna incinta porta una nuova vita in se stesso. Il cristianesimo, quello che ci rende cristiani, fratelli e sorelle, non è una buona vita, non è vivere una vita morale, etica come si deve, perché ci sono persone che non vengono in chiesa e fanno una bella vita etica. Ci sono persone che non credono in Gesù, possono essere atei, agnostici, musulmani, induisti, che non credono niente, ma sanno vivere una vita bella, buona. Io ho incontrato persone che sono così. Il problema nostro è quando noi abbiamo ridotto il cristianesimo a questo moralismo, a fin dei conti gli dicono: ma non c'è bisogno di andare in chiesa per vivere bene. Che ci fai ad andare? Io non vado in chiesa, ma vivo bene. E forse è meglio degli altri che vanno in chiesa poi. Il cristiano non deve mai essere ridotto alla sua azione, quanto è buona e virtuosa. Il cristiano è colui che porta una nuova vita, la vita di Cristo, colui che porta Gesù in sé. Questo che ci fa cristiani. San Paolo nella lettera ai Colossesi 1:27 dice: Cristo in voi, speranza della gloria. Paolo Galatei 2:20: non vivo più io, ma Cristo che vive in me. Questa è l'identità cristiana. E per questo mi piace l'immagine di una donna incinta. Sapete perché? Perché una donna incinta, almeno la maggioranza delle madri che io ho incontrato, devo dire che non tutte, perché in ospedale ho incontrato di tutto. C'è anche bambini che sono nati drogati, perché durante la gravidanza la madre prende la droga. Ma sono la minorità. La maggioranza, sapete, una donna quando scopre che è incinta, cambia. Che cosa cambia a lei? Nessuna dice niente, ma comincia a vivere non dalle circostanze, ma comincia a vivere dal bambino, della nuova vita che porta in sé. Tutto cambia nella sua vita. Io ho incontrato delle donne che sono rimaste a letto 4-5 mesi per salvare la gravidanza del bambino, perché vivono non dalle circostanze, ma vivono dal di dentro. Questo è il cristiano. Non vive dalle circostanze in cui lui vive nel mondo, per prima cosa, ma vive da quello che lo abita. Noi portiamo la presenza di Dio in noi, fratelli e sorelle, e tante volte questo noi la dimentichiamo. State attenti, noi come buon cattolici, che ovviamente crediamo nell'Eucaristia e adoriamo Cristo nell'Eucaristia e riceviamo, ma non dobbiamo localizzare Gesù nell'Eucaristia, nel senso che non è soltanto lì. Non dimentichiamo la sua presenza a noi, con il Padre e con lo Spirito, dovunque tu sei, Dio è. Tu porti la presenza di Dio in te stesso. Paolo era così convinto su questa realtà che in un discorso che lui ha fatto, una delle sue lettere, dice: ma tu cristiano, se tu vai da una prostituta, tu prostituisci il corpo di Cristo, porti il corpo di Cristo che è in te, in quell'unione morale. Era così chiaro, così convinto. Immaginate se noi veramente cambiamo un po' mentalità e cominciamo a vivere della nostra vera identità. È lo stesso per una donna, se è incinta o no. Rispondete voi donne, non io, ma non penso che è lo stesso. Ti dà una nuova identità, vivi un nuovo stile, e non c'è nessuno bisogno di dirti che devi cambiare le cose, perché cambi dal di dentro. Questa è la vera conversione. La vera conversione non è per noi cristiani, e vogliamo essere cristiani adulti e santi. La conversione per noi non è non fare il peccato, ma salvaguardare la vita che mi abita. È molto bello che io mi rendo conto che qualcuno abita in me. È un atto di fede, ma qualche volta il Signore ci dà la grazia anche di sperimentare come una donna che sente i primi movimenti di un bambino. Sapete, una donna può essere incinta senza saperlo, e lo scopri un po' dopo, qualche giorno dopo. Alcuni lo sanno immediatamente, mamma mia, l'intuizione femminile è impeccabile, ma alcuni scoprono pochi giorni dopo. Ma non diventi incinta quando scopri la gravidanza, eri già. Anche se non sperimentiamo immediatamente gli impulsi dello Spirito in noi, Dio già ci abita. E quella è una manifestazione di una vita che hai già in te. Ho fatto tutto questo lungo discorso, che a me veramente sono appassionato di questa realtà, perché questa è la nostra identità. Se noi non amiamo dal Cristo che ci abita, il nostro amore è ipocrita, perché la nostra identità vera è Cristo in me. Sapete, una santa direi contemporanea che ha scoperto questo in un modo molto bello, sapete chi è? Santa Teresa de Lisieux, del Bambino Gesù. Abbiamo un suo confratello qui in questo movimento spirituale. Ascoltate che cosa dice, cosa scrive lei nel suo manoscritto, quando parla del comandamento nuovo che Gesù ci ha dato, che noi amiamo l'uno e l'altro come lui ci ha amato. La tua volontà, scrive a Gesù, è di amare in me tutto coloro che mi comandi di amare. Sì, lo sento. Quando sono caritatevole, è Gesù solo che agisce in me. Più sono unita a Lui, più amo tutte le sorelle. Lei ha scoperto che quello che ama lei non è lei, è Lui e lei. Questo è l'amore cristiano. Noi tante volte, fratelli e sorelle, anche se preghiamo, veniamo a messa e diciamo di crediamo, sapete quante espressioni escono dalla nostra bocca che non rispecchiano la nostra fede, per me è tanto difficile. Io non ce la faccio più. Non so come farò. Chi abita in te? Sei tu o Dio in te? Da chi vivi? Da te stesso o dalla presenza di Dio in te? Questo è un passaggio molto serio che abbiamo bisogno di fare questa Quaresima, eh? Un passaggio pasquale. Pasqua significa passaggio, che non vivo più io, ma vivo dal Dio che mi abita. Pensate un po' e chiedete questa grazia. Ogni volta che avete bisogno di incontrare qualcuno, di amare qualcuno, che facciamo fatica per non essere ipocriti nel nostro amore, non è il mio amore, è l'amore di Cristo in me. È questo possibile? Vi racconto brevemente una mia esperienza personale. Una volta ero ferito da una persona, ero molto ferito, non dico dettagli per non c'è tempo, e emozionalmente non potevo incontrare questa persona o confrontarla, perché ero troppo ferito. Quando sei troppo ferito, sei troppo ferito, punto, basta. E ricordo, sono fuggito da questa persona, scappato letteralmente, e sono andato davanti a Gesù Eucaristia. Non sapevo perché, ma era più un rifugio di scappare per non incontrare, non tanto per pregare, perché quando c'hai soffri tanto, qualche volta non ti viene neanche di pregare nella vita. Ma non dimenticherò mai, fratelli e sorelle, cosa ho sperimentato in quel momento. In quel momento ho sperimentato l'amore di Cristo che usciva dall'Eucaristia, è entrato nel mio cuore, ma non era l'amore di Gesù per me, eh? Era l'amore di Gesù per quella persona che mi ha ferito. Non posso descrivere cosa è successo in quel momento nel mio cuore e in tutta la mia vita dopo quell'esperienza. Quando Gesù può darti il suo amore per il tuo nemico, quando Gesù può darti il suo amore per la persona che ti ferisce, quando Gesù può darti il tuo amore, il suo amore per la persona che ti ha tradito. Queste sono tutte circostanze quando umanamente noi non possiamo viverli nella nostra potenza, saremo ipocriti. Ma se li viviamo da Lui in noi, dal suo amore in noi, possiamo sperimentare miracoli. Questo è l'amore cristiano. Questo è l'amore che gli altri possono dire: ma io lo conosco, io la conosco quella. Non è lei che agisce, non è lui, perché io lo conosco, sul suo carattere, il suo temperamento, io conosco i suoi limiti. Che cosa sta succedendo? Da dove trova la forza di amare così, fratelli e sorelle? Stiamo attenti che il nostro amore non sia come l'amore del mondo, come di quelli che non credono. L'amore di Dio in noi. Quando noi riceviamo l'Eucaristia, non è un atto devozionale. Noi riceviamo l'Eucaristia per vivere dall'Eucaristia. Riceviamo Gesù così, viviamo da Lui. Diventa la nostra vita come la madre e la vita del bambino. Il bambino vive dalla madre, fratelli e sorelle. Noi siamo in Gesù, siamo in Lui e Lui in noi. La madre, anche se più grande, in un modo molto misterioso, è nel bambino, perché tutta la vita della madre entra nel bambino e la vita del bambino poi entra nella madre. Questa fusione, osmosi, così tanto bella. Uomini, quando vedete una donna, guardatela con occhi puri. C'è una bellezza, un dono di Dio, è un'immagine di Dio, come Dio abita in noi e noi in Lui. Questa è la vostra dignità, cari donne. La vostra maternità parla non soltanto su di voi, ma parla su Dio e la nostra relazione con Lui. Parla dell'intimità. Donne, voi siete icona dell'intimità. Abbiamo bisogno di voi. Non lasciate nessuno che vi sfrutta, ma perché l'intimità non va sfruttata, va custodita. Quanto siete belli, siete un grande dono per la Chiesa e nel mondo, siete un segno. Romani 12:10, seconda cosa. Nell'amore fraterno siate affettuosi gli uno con gli altri. Amore fraterno, qui nel greco, philostrogos, significa quel amore che uno sente, una tenerezza familiare, in modo particolare i genitori verso i figli. E poi quando dice siate affettuosi, Filadelfia, significa proprio l'amore fraterno, in famiglia, tra i fratelli. Usa due espressioni Paolo per enfatizzare la stessa cosa, che l'amore cristiano, per riempire le barche vuote, noi dobbiamo sentirci famiglia. Sapete, questo amore, amare l'altro come qualcuno che forma parte della tua famiglia, significa che tu appartieni a lui, lui appartiene a te. Questa è una famiglia. Questo amore familiare, San Francesco, nel nostro stile di vita come frati minori, l'ha proposto come ideale. Sapete, San Francesco, il nostro ideale come frati, come amare uno l'altro, sapete qual è l'espressione, la metafora, l'immagine che Francesco ci propone? Ve la leggo. E ovunque sono si incontrano i frati, si mostrino familiari, questa Filadelfia, tra loro reciprocamente, e ciascuno manifesti con fiducia all'altro le sue necessità, poiché se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, quanto più premurosamente uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale. C'è l'amore che Francesco ci chiede di vivere noi uomini, frati in comunità, è l'amore di una madre verso il figlio, non di un padre verso il figlio, di una madre. C'è questo senso appartenenza, perché il legame più forte a livello biologico è tra la madre e il figlio, e noi uomini non portiamo nessuno nel nostro grembo. Non abbiamo niente di male, siamo perfetti, siamo diversi soltanto, sono immagini diverse. Ma questo significa, fratelli e sorelle, che noi, quando io vedo un altro, io devo dire, questo mi appartiene, io mi appartengo a lui, questa è una famiglia, questo è l'amore cristiano, che deve essere un amore familiare, un amore di appartenenza, che questo non è l'amore nel mondo. L'amore nel mondo non è che tu appartieni a qualcuno o qualcuno appartiene a te, prendiamo tante distanze, possiamo essere liberi, ti lascio quando voglio, non prendiamo nessun impegno, io non mi appartengo, io appartengo soltanto a me stesso, io faccio la mia vita. Questo senso di appartenersi all'altro in questo amore cristiano, Paolo lo spiega usando un'altra metafora del corpo, che noi siamo un solo corpo. Che cosa significa questo amore in pratica? Io ho scoperto una cosa nel mio ministero pastorale, tante cose, perché la vita ti insegna, i contatti con la gente ti insegnano. Io ho imparato qualcosa, che la mia gioia è la tua sofferenza. La mia gioia è la tua sofferenza. Quando ero più attivo nelle comunità, celebravo matrimoni, battesimi, eccetera, dicevo sempre la prima cosa: noi siamo qui felici per questo matrimonio, ma questa gioia di questo matrimonio può essere la tua sofferenza, perché tuo marito ti ha divorziato. Può essere la sofferenza di un'altra famiglia, che la loro figlia, il loro figlio si è divorziato. Cioè, la gioia che stiamo celebrando, nello stesso tempo, è la sofferenza di un altro. Se celebro un battesimo come sacerdote, la prima cosa che dicevo era sempre: questo battesimo è la nostra gioia, ma può essere la sofferenza di una coppia che desidera avere figli e non li hanno. La nostra gioia è la sofferenza di altri. E appartenersi uno all'altro, fratelli e sorelle. Noi siamo chiamati a vivere nella nostra carità cristiana quello che Paolo dice nei Romani 12:15: rallegratevi con quelli che sono nella gioia e piangete con quelli che sono nel pianto. La gioia dell'altro è la mia gioia e il dolore dell'altro è il mio dolore. Questo essere cristiani. E tante volte siamo chiamati a vivere questo contemporaneamente, nello stesso momento. Io ho imparato tanto questo quando ero in ospedale, come cappellano ospedaliero. C'era un momento ogni ora, perché assistivo 9 persone che morivano ogni giorno, più o meno, quella era la media. Ogni ora era quella morte. Nel frattempo, qualche volta ti chiamano perché un bambino è nato, il giorno ti rivolge una benedizione. 30 minuti fa ero a piangere con qualcuno che è morto, 30 minuti dopo con qualcuno che è appena nato. E poi forse nello stesso reparto, un bambino è nato, l'altro è morto, o l'altro è nato morto. Questa è la verità. Questa è la realtà concreta in cui noi viviamo e siamo chiamati a avere un amore così grande che non viene da noi ma da Dio. Questo è l'amore cristiano, un'appartenenza a tutti. Io gioisco con chi è in gioia e piango con chi è in dolore. Ma per vivere questa appartenenza, fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di superare alcune barriere. Perché noi abbiamo delle barriere a tanti livelli che ci impediscono ad entrare in questa intimità con l'altro. Per esempio, i barriere intellettuali, i giudizi. Se io giudico sempre l'altro, se io giudico sempre gli altri, come posso entrare nella gioia e nella sofferenza? Il giudizio non mi lascia entrare in comunione. Abbiamo bisogno di superare. Chi sperimenta l'amore di Dio, sperimenta che lui non è giudicato, allora non giudica gli altri. Tante persone che giudicano gli altri perché loro personalmente si sentono ancora giudicati da Dio, non hanno sperimentato l'amore. Per chi sperimenta che è amato, è libero. È libero da se stesso, ma è libero da giudicare gli altri. Vede gli altri come sono, senza un giudizio negativo. L'altro è lì per essere amato, non per essere giudicato. Abbiamo bisogno di superare le barriere emozionali, le ferite, le paure che possiamo avere. Come posso appartenere a qualcuno se io vivo nella paura? Io mi chiudo a me stesso, non mi apro a nessuno, mi isolo sempre di più. Questo senso di appartenenza cristiana all'altro ha bisogno di superare nel nostro mondo le barriere sociali, come razzismo culturale, colore, religione, orientamenti sessuali, tante altre cose che abbiamo bisogno di superare per dire: lui mi appartiene, al di là. Ogni persona ha una dignità infinita, ci ha ricordato il Santo Padre, al di là delle circostanze. Accogliere tutti non significa approvare lo stile di vita di tutti, no, un'altra cosa. Ma io devo sentire che lui mi appartiene, anche se è un'altra religione, anche se non crede, anche se combina guai, mi appartiene. Io quando lavoravo in prigione, qualcosa che mi aveva molto toccato erano i genitori dei carcerati. Perché quando li incontravi e poi quando vedevo i giornali, pensavo che erano due mondi diversi, non parlavano della stessa persona. Perché quando ti parla una madre o un padre su un criminale, e noi i giornali, un'altra storia, non giustifico niente nessuno, per criminali sono criminali. Ma una volta non dimentico mai, una mamma mi ha detto: rimane mio figlio. Rimane mio figlio, mi appartiene, anche se sarà trovato colpevole. Rimane questo è il senso. Noi abbiamo questa potenza dello spirito. Se ci sentiamo amati, noi possiamo dire: ogni persona nella mia comunità, anche se combina guai, rimane parte di noi, ci appartiene. Io ho incontrato delle comunità super spirituali che quando uno di loro è finito in prigione, nessuno è andato a trovarlo, nessuno. Con tanta preghiera, tanta evangelizzazione, tante belle parole, quando qualcuno poi, e siccome diventa, non ci associamo più con lui perché diventiamo noi come lui, tutti timbrati, dimenticato. Ho incontrato queste persone che mi hanno riflettere sulla nostra vita come chiesa, sulla nostra vita come discepoli veri di Gesù. Siamo insieme, ci apparteniamo veri nei momenti di gioia o nei momenti di sofferenza, ma non sofferenza di malattie, perché lì tutti sono un po' più misericordiosi. Davanti al peccato, l'altro mi appartiene da peccatore, mi appartiene nei suoi sbagli, non lo nego perché sbaglia, mi appartiene. Sapete quando Gesù ha detto, questo lo dico tanto ai sacerdoti io, in modo particolare quelli che sbagliano anche pubblicamente, ricordate, Gesù ha detto: non siete voi a scegliere me, sono io che ho scelto voi. Significa: prendo responsabilità di voi, sono io che vi ho assunto, prendo responsabilità anche dei vostri sbagli, non vi nego, non vi lascio. Questo è il senso di appartenenza, di superare tante barriere che abbiamo nella società. Il nostro amore cristiano non può chiudersi nella chiesa, nelle mura, nei nostri gruppi, comunità, cellula. Deve uscire lì, nella società, com'è, non come la vogliamo. E non è la società che deve cambiare, siamo noi che dobbiamo superare queste barriere che ci sono. Il compito nostro, perché il compito di chi ama, chi ha sperimentato, Dio non ha detto voi dovete cambiare, ha detto cambio io, divento io uomo per voi. Il problema è per chi vuole amare che deve superare, come Dio ha superato la barriera del peccato, non ci ha detto convertitevi, io vi amo così sarete convertiti. Abbiamo bisogno anche di superare in questo amore cristiano, diciamo tu mi appartieni fratello, io ti appartengo, anche fra di noi nella chiesa. Abbiamo tante barriere cristiani. Loro sono di un altro gruppo, quelli sono di un altro movimento, noi siamo noi, quelli dell'altra parrocchia, quelli sono protestanti, quelli evangelici, quelli pentecostali, quelli ortodossi, tutte queste barriere. Cioè dobbiamo vedere la realtà com'è, ci sono delle problematiche oggettive. Ma a livello umano, a livello nello spirito, lui mi appartiene anche se predica contro di me. Un evangelico mi appartiene anche se predica contro la Chiesa Cattolica. Io lo appartengo se siamo veramente nello spirito. Ma tante volte creiamo noi, frutto del nostro peccato, e poi parliamo in nome di Gesù. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di superare tante queste barriere. Ma cominciando anche dal nostro piccolo, da un gruppo all'altro, nella stessa parrocchia, nelle stesse comunità, tanti gruppi informali, chi è più vicino a chi il guida, chi è più vicino a quel carismatico, chi conosce quello, tutte queste barriere che creiamo. Fratelli e sorelle, non c'è qualche volta questo amore, tu mi appartieni, io ti appartengo. Questa è l'Eucaristia, un corpo donato a te. Gesù ci dice, io vi appartengo, fratelli e sorelle, prendete, mangiate. Perché Gesù può far questo? Perché lui è amato dal Padre. Perché chi è amato è libero di donarsi. Chi non sente che è amato vuole sempre proteggersi, chiude, creerà tante più barriere nella chiesa, nella comunità, nella società, nella famiglia. Quanto siamo poveri quando non siamo amati e non amiamo. Terza parola che ci dà Paolo, Romani 12:10. Gareggiate nello stimarvi a vicenda. Queste sono tutte espressioni concrete, cosa significa amare, non platoniche nell'aria. Gareggiati, progeome nel greco, che significa? Anticipare, precedere, precedere l'altro così sei il primo. A che cosa? A stimarvi a vicenda, la stima. Dobbiamo essere attenti, Paolo non dice che dobbiamo stimare gli altri perché sono stimabili, se esiste questa parola italiana, non lo so, esiste bene. Perché tu decidi di stimare l'altro, anche se l'altro non è stimabile. Io ho imparato questa da una artista contemporanea che conosco, una santa donna. Mi ha chiamato una volta, mi ha detto, puoi venire poi a casa mia, perché ero fuori e nell'immondizia lì, nella spazzatura fuori, ho trovato un'immagine bella della Madonna, voglio farti vedere. Io ho trovato qualche minuto, sono andata a casa sua per vedere. Io non ho visto niente. Del metallo così era buttato fuori, ma lei ha stimato quel metallo. Sapete, alcuni artisti cosa fanno? Stimano qualcosa che noi, che non abbiamo questo occhio, la buttiamo, e loro vedono qualcosa, mettono un prezzo tanti milioni, e questa cosa che non è niente diventa una cosa molto costosa, molto importante. Avete seguito anche recentemente, c'era questa il mondo, Questo significa stimare. Se noi cominciamo a stimarsi, sapete quando una persona può cambiare? Quando noi cominciamo ad amarla in queste cose? Io comincio a stimare qualcosa nell'altro che nessun altro stima. Tutti criticano quella persona per quella cosa. Tu cominci a stimarla. Non perché è stimabile, perché tu scegli di stimarla. Punto basta. Punto basta. Questo è amore, secondo Paolo. Anzi dice, gareggiatevi. Chi sarà il primo a stimare l'altro? E vi do alcuni consigli, esempi concreti come possiamo stimare l'altro con questo amore. Prima cosa, di accogliere il dono che c'è nell'altro. Stima quel dono, anche se tu non hai bisogno di quel dono, se quel dono non ti interessa. Qualche volta noi stimiamo il talento che noi abbiamo bisogno nell'altro. Se io non ho bisogno di quel talento, sì, per me non è importante, e non lo stimo. Ma quanto bello, stimi i doni di altri, anche se tu non hai bisogno di quel talento, quel dono. Significa qualche volta stimare l'altro trovi nell'altro che cosa manca in te e tu lo desideri. Cominci a stimare l'altro quando fai questo. San Francesco una volta hanno chiesto: ma chi è il frate ideale? Ascoltate la sua parola brevemente perché è un po' lungo. Diceva che sarebbe un buon frate minore colui che riunisse in sé la vita, le attitudini dei seguenti santi frati: la fede di Bernardo, la semplicità e la purità di Leone, la cortesia di Angelo, l'aspetto attraente e il buon senso di Masseo, la mente elevata nella contemplazione di Egidio, la virtuosa e incessante orazione di Rufino, la pazienza di Ginebro, la robusta fisica spirituale di Giovanni della Lode, la carità di Ruggero e la santa inquietudine di Lucidio. Questi erano i primi frati. Cioè, Francesco ha detto: il frate ideale che ha gli elementi più belli di ognuno, significa che l'ideale non esiste. Esiste la comunità insieme con me, con la diversità e il dono di ciascuno. Nessuno ha la sintesi di tutti i doni, i carismi. Siamo chiamati a stimare, forse a te non ti piace, ma trova, forse desideri un dono per te, e quel dono che tu desideri c'è l'altro, invece di essere invidioso, invece che entra la gelosia anche per le cose spirituali. Se l'altro ti appartiene, quel dono tuo non deve per forza manifestarsi in te. Quando l'io diventa noi, tutto mi appartiene nella Chiesa, tutto. Sant'Agostino una volta ha detto: se vi chiedono ma voi parlate lingue come Pentecoste, la vostra risposta deve essere sì, perché io porto parte di una Chiesa che in tutto il mondo parla tutte le lingue. Se il mio io è diventato un noi, veramente questa è la bellezza, fratelli e sorelle, quando cominciamo a stimare veramente l'altro. Stimare l'altro significa non dare per scontato che il tuo tempo è più importante del tempo dell'altro, che i tuoi pensieri sono più importanti, che la tua opinione è più importante, che la tua energia è più importante. Stimare l'altro significa che ogni cosa che dice... Una volta io avevo un professore di filosofia molto intelligente, non insegnava filosofia, era filosofo, e questo aveva una grande capacità, che quando facevamo dei sbagli come studenti, lui invece di dirci hai sbagliato, la sua risposta era: o forse volevi dire questo? E tutti dicevamo sì. Questa è la sua capacità di stimare anche i nostri sbagli e cercare di interpretarli in un modo positivo. Questa carità, secondo Paolo, stimare l'altro. Immaginate domani se vostro marito non è qui e ti dà, non so cosa fare, o forse volevi dirmi questa cosa e dice qualcosa di bello, o forse intendevi dire non proprio esattamente quella parola, o forse ti è scappata quella parola ma volevi dirmi quanto sono bella, quanto mi ami. Immaginate, forse ti prenderà in giro, ma se tu lo credi qualcosa cambierà in lui. Se tu lo credi, sapete perché? Perché questa è la capacità dell'amore. Puoi vedere qualcosa che l'altro non vede neanche in se stesso, vedi la potenzialità che l'altro c'è anche nei suoi sbagli. Quarta espressione di Paolo, Romani 12:13: perseguite l'ospitalità, dioko philoxenia nel greco. Perseguite, dioko, significa quasi persecuzione. Perseguiti te stesso di essere, di fare questa ospitalità verso gli altri. Questa ospitalità in italiano, filoxenia, in verità non è ospitalità così, ospitalità. Significa l'amore per lo straniero. La carità cristiana è una chiamata ad amare il xenos, e lo straniero, fratelli e sorelle. Amare lo straniero, sapete, non è una cosa facile, perché chi è lo straniero? È qualcuno che vedi ma non conosci. E tante volte quello straniero può essere un membro della tua famiglia. Sapete che noi possiamo vivere insieme e non ci conosciamo fino in fondo? Tu puoi vivere con i tuoi figli ma non li conosci. I tuoi figli possono non conoscerti, tuo marito può non conoscerti in fondo, Tua moglie non può conoscerti in fondo. Noi possiamo incontrarci a pregare insieme, andare a messa, ci incontriamo, ma non ci conosciamo. Noi possiamo essere stranieri nella nostra propria patria, nella nostra propria famiglia, nella propria nostra comunità. Cioè, amare lo straniero non è semplicemente qualcuno che viene da un'altra nazione, che anche quella va meditata come amore cristiano, verso i nostri fratelli che vivono. Io ho lavorato con i profughi e quando ascolti alcune testimonianze di giovani 13, 14, 15 anni, tutta la sofferenza che hanno sofferto. Tante volte noi critichiamo persone che non abbiamo mai incontrato nella vita. Tante volte critichiamo persone che non abbiamo mai incontrato, diventano una categoria, ma non hanno un volto, non hanno nome, non l'hai mai incontrati, non l'hai mai toccati, non hai mai ascoltato il loro grido, non hai mai visto le loro lacrime. Sono veramente stranieri, ma in quel senso il vero straniero sei tu, non sono loro. Siamo noi a diventare stranieri per gli altri. Quando noi abbiamo questa attitudine, quando il nostro cuore è pieno di amore, lo straniero non è più straniero, diventa familiare, come abbiamo già detto, da parte di Paolo. Alcuni stranieri, fratelli e sorelle, sapete chi possono essere nel nostro cammino di fede? Quelli che sono più deboli nella fede. E di questo dobbiamo essere molto attenti. Perché ho incontrato dei gruppi, comunità, quelli che hanno camminato da anni, che dimenticano loro da dove sono partiti. E qualche volta anche con un super entusiasmo religioso possiamo distruggere quelli che hanno poca fede. Ascoltate cosa dice Paolo su questo amore, Romani 14:14-15. Io so e ne sono persuaso nel Signore che nulla è impuro in se stesso. Ma se uno ritiene qualcosa come impuro, per lei è impuro. Ora, se per un cibo il tuo fratello resta turbato, tu non ti comporti più secondo la carità. Non mandare in rovina con il tuo cibo colui per il quale Cristo è morto. Qual era la problematica? Che c'erano alcuni dei cristiani giovani, giovani non all'età, nell'esperienza cristiana, che sono convertiti da pagani. E da pagani loro il cibo che offrevano agli dei pagani non lo mangiavano perché era una cosa sacra. Quando diventi cristiani, questi dei sai che sono falsi, questo cibo non vale niente, puoi mangiarlo. Allora questi cristiani più entusiasmati dicevano: mangiate quel cibo, un segno che voi siete buoni cristiani, perché gli dei non esistono. E loro erano turbati perché la loro fede non era così forte. Paolo corregge non i più deboli ma i più forti. State attenti, camminate lentamente con quelli che sono più fragili. Fratelli e sorelle, quando abbiamo bisogno di questa mentalità di amore, di camminare con gli altri, con il loro passo, non con il nostro. Come il Signore ci incontra dove siamo, non dove ci desidera, dove ci vuole, anche noi, nelle nostre famiglie, con i nostri colleghi, cominciamo da dove sono e facciamo passi qualche volta lenti, finché viene questa esperienza dell'amore che li cambia. Quinta espressione di Paolo, Romani 12:16. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri. Ho autus froneo, nel greco. Froneo qui è tradotta sentimenti, ma è più di sentimenti. Significa mentalità, pensiero, opinione, comprensione, intenzione e scopo. Paolo sta parlando, avete l'armonia in tutto questo fra di voi. Questa è un grande carità che noi possiamo vivere, perché è la carità della Trinità, l'armonia. Sapete, noi, quando non c'è armonia fra di noi, non è perché siamo diversi, perché tu la pensi diversamente da me, non è quello che ci divide. Perché nella Trinità il Padre non è il Figlio non è il Padre, entrambi non sono lo Spirito Santo, sono diversi, ma c'è l'armonia. Quello che ci divide non sono le differenze, è il peccato, fratelli e sorelle, è il peccato che ci abita. Paolo ci sta chiedendo di superare questo, così noi siamo strumenti di armonia, lo Spirito Santo crea unità nella diversità. Papa Giovanni XIII una volta ha detto: unità nelle cose necessarie, libertà in quelle dubbiose e carità in tutto. In quello che è necessario, anche nella famiglia, siamo uniti. Quello che è secondario, diamo libertà a tutti. In quella carità, sempre. Questo come la vive la Chiesa, fratelli e sorelle. Ma per vivere questo, abbiamo bisogno di fare quello che Gesù che ha fatto. Si è svuotato da se stesso. Noi non possiamo vivere questa carità che crea armonia se siamo pieni di noi stessi. Abbiamo bisogno di svuotarci di noi stessi, dire no a me stesso per creare una persona sola in famiglia che vuole sempre affermare se stesso, crea disordine in famiglia, mi insegnate voi. Una sola persona in comunità che si afferma sempre se stesso non crea mai armonia. Dobbiamo svuotarci da noi stessi per creare un amore armonioso. E poi c'è bisogno di un'altra cosa per avere l'armonia. Sapete qual è? L'umorismo. L'umorismo, la creare armonia nella comunità, nella famiglia, nella società cristiana, non si crea con persone che sono troppo serie. Gesù ha detto: io voglio che la mia gioia sia in voi, così la vostra gioia sia piena. Ricordate queste parole? Che cosa significa? Prima, che senza Gesù possiamo essere felici. Avete capito? Senza Gesù possiamo essere felici, perché Gesù parla della pienezza della gioia, non della gioia. Quando qualcuno mi dice: ma io non vengo in chiesa e sono gioioso, e ti credo, perché anche Gesù ha detto: ti manca la pienezza della gioia. Tante volte noi, invece di parlare del più, parliamo del meno. Mentre veniamo, perché ce n'è più nel nostro cammino, ce n'è più. È Gesù che l'ha detto. Gesù parla della pienezza della gioia. E seconda cosa, significa che Gesù è un uomo gioioso, è pieno di gioia. È per questo che lui poteva creare armonia. Dove c'è la gioia, c'è armonia. Se siamo troppo seri, fratelli e sorelle, se non c'è un ambiente festivo, ascoltate il Siradice, capitolo 14, 11, 14, cosa dice? Figlio, per quanto ti è possibile, trattati bene. Non privarti di un giorno felice, non ti sfugga nulla di un legittimo desiderio. Non privarti di un giorno felice. Creiamo questo ambiente di gioia. Mi piace molto San Filippo Neri qui in Italia, che una volta ha detto: scrupoli e malinconia fuori da casa mia. Prima che entrate a casa vostra stasera, mettetelo bene in testa: scrupoli e malinconia prima fuori dal cuor mio, poi fuori dalla mia testa, poi fuori dalla mia casa. È così che si crea. Alcune volte, quando siamo così malinconici, scrupolosi, mamma mia, distruggiamo l'armonia che il Signore vuole darci. Sesta cosa, Romani 12, 21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questo è amore. Vincere il male con il bene, fratelli e sorelle. Se noi facciamo come gli altri fanno a noi, diventiamo come loro. Se qualcuno ti ferisce e tu fai un elenco di parolacce contro di lui, tu sei diventato come lui. Se fai come gli altri, diventerai come gli altri. Noi siamo chiamati non a fare vendetta, ma a vincere il male con il bene. Un'altra parola per questo è il perdono. È il perdono, fratelli e sorelle, che vi invito al perdono. Il perdono, questo amore, vincere il male con il bene. Il perdono non è un'emozione. Tu non senti che devi perdonare. Tu decidi. Il perdono è una scelta, è una decisione. Il perdono è un atto di fede. Come tu sei stato perdonato, perdona gli altri, dice Paolo. Come noi siamo amati, amiamo. Non come gli altri ci amano, li amiamo. Tu perdoni come sei stato perdonato. Il perdono cristiano non comincia dall'altro, non comincia da te, comincia come Dio ti ha perdonato. Il perdono non significa dimenticare, almeno che hai dimensia, no? Significa avere una memoria che è guarita, ma non dimenticare. Anzi, quando ricordiamo le ferite, rinnoviamo l'amore di Cristo e l'esperienza sua nel nostro cammino. Noi non perdoniamo così l'altro cambia, perdoniamo così noi cambiamo, perché se non perdoni cambi sempre per il male e non per il bene. Non sei la stessa persona se non perdoni nella tua vita. Non perdoniamo così l'altro cambia, Io perdono così, io non cambio e rimango quello che sono chiamato ad essere, Cristo che vive in me. Tu non perdoni come tu sai perdonare, ma con la forza di Cristo che ti dà per perdonare. Quando perdoniamo, fratelli e sorelle, diamo futuro a noi stessi e all'altro, perché chi non perdona rimane sempre nel passato e mantiene l'altro nel passato. Se vogliamo riempire tante barche vuote che vivono nel passato, che non si sentono perdonati perché non sono stati perdonati, noi abbiamo bisogno di dare questo futuro. Non c'è futuro nella società, in famiglia, chiesa, senza perdono. Settima cosa, ultima cosa. Cosa significa amare, secondo Paolo, che mi colpisce tanto? È dai Galati 6:2. Portate i pesi gli uni gli altri e così porterete a compimento la legge di Cristo, cioè l'amore. Portare il peso dell'altro significa portare il peso della malattia, dei condizionamenti psicologici, il peso della solitudine, il peso del fallimento, il peso dei difetti, il peso del peccato, il peso delle debolezze di un altro. Questo è l'amore cristiano. Farsi carici del peso di un altro, non scaricarci dall'altro. Io concludo con questa testimonianza. Quando ho scoppiato il Covid, non so se ho condiviso con me, lo dirò io stesso. Io ero qui in Italia a predicare a Roma, ai nostri superiori generali, al cuore generale. Poi ho sentito una chiamata, tra varie circostanze, di ritornare a Malta e di andare a vivere in prigione. Non a lavorare, a vivere. Sono entrato in prigione. Mi hanno detto: se vieni qui sei libero, nessuno ti chiede di fare questo, ma una volta che entri non sai quando esci, per via del virus, non puoi uscire. Non c'era distanza sociale, non c'era niente. Vivevo con 900 carcerati, nel mio dove stavo io eravamo 30 con un solo bagno. Condizioni erano quelle che erano, ma lì ho imparato cosa veramente amare con l'amore di Cristo. Portare il peso di un altro, non di un altro perché è ammalato, senti misericordia, un altro che è colpevole, un altro che ha sbagliato, e ti identifichi con lui. Lì ho scoperto la sofferenza, lì ho scoperto tante cose, ho scoperto cosa significa amare veramente anche da sacerdote. Una cosa andare a dare un servizio, poi ritorni a casa tua, ritorni al convento, un'altra cosa dormi lì e non sai quando uscirai. Tutto un lockdown. Contemporaneamente il Signore mi ha dato tanta grazia. Sapete perché? Perché a Malta, come altrove, era proibito al sacerdote di celebrare la messa con la comunità. Nessuno. Io sentivo nella preghiera Gesù che mi chiedesse di chiedere al governo, all'arcivescovo, il permesso di celebrare la messa in prigione. Me l'hanno dato e la celebravo 3 volte al giorno. Perché i prigionieri non potevano venire in cappella per via del social distance, tutto questo. Allora andavo 3 giorni a volte a celebrare la messa, così una volta a settimana tutti potevano celebrare l'Eucaristia. E vi dico una cosa, tutti sono venuti, credenti o no, musulmani, atei, perché era l'unica cosa che c'era in prigione. Tutto era sospeso, il gym, il calcio, tutto, perché non potevano uscire. Tutto. Sapete che esperienza bella che era? Non posso descriverla, fratelli miei. Era un altro mondo. Sentivo veramente che portavo il loro peso, ma c'era Gesù che mi ha insegnato cosa significa amare e dare la vita vera. Questo che ci manca tanto. Quando veniamo a dei momenti per portare il peso, una volta ho incontrato una situazione tanto dolorosa nel matrimonio, una donna si è paralizzata da questa parte in giù. Che cosa significa? Mai più sesso. Tra una settimana il marito l'ha lasciata. Ma ci sono tante altre storie molto belle. Quando in famiglia persone portano il peso fino alla fine. Questo è l'amore che abbiamo sentito testimoniare. E lo possiamo vivere, fratelli e sorelle, quando noi sperimentiamo che Dio porta il mio peso sulla croce. Il peso del peccato. Ascoltate bene la prima lettura del Venerdì Santo, Isaia 53. Gesù che si fa carico del mio peccato, delle mie malattie. Cristo ha tolto il peccato soffrendolo. Gesù non toglie la sofferenza con una potenza miracolosa, ma la vince soffrendola. Questa è la croce. Che noi possiamo vincere il male, non distruggendo il male, ma soffrendo il male, con l'amore di Dio in noi. Questa significa sapere che sei amato e puoi amare in un modo smisurato. Questo è l'amore che la Chiesa ha bisogno. Questo è il rinnovamento della Chiesa che si basa sull'amore. Questo è il rinnovamento nelle famiglie. Queste sono le nuove comunità che il mondo ha bisogno. Questa è la nuova società che il mondo del futuro, i nostri giovani, abbiamo bisogno di dargli. Questa è la tua chiamata. Questo è l'amore che crediamo adesso, Gesù, in questa adorazione. Apriamo il nostro cuore. Accogliamo il Signore nell'Eucaristia. E aspettiamo con una fede che Lui può darci di nuovo questo amore, adesso non per noi, ma per gli altri. Così possiamo vivere veramente. Amate l'uno gli altri come io vi ho amato. Amen.